Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
Volo via, territori da svelare e storie da raccontare.
Volo via, lontano dove sia.
Appuntamento con la rubrica Volo via, territori da svelare e storie da raccontare. Quindi buongiorno ad Andrea Pignatelli, ciao.
Buongiorno Gloria, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, oggi parliamo di un'escursione che è davvero molto affascinante, che almeno una volta va provata, no? L'escursione in notturna.
Anche più di una volta, si può provare.
Per i paurosi però almeno una volta.
Sì, assolutamente, a parte gli scherzi è una bellissima esperienza che rispetto diciamo a quelle che sono le escursioni che siamo abituati a fare, cioè di giorno, insomma, le classiche escursioni diurne, è un'esperienza leggermente diversa perché sicuramente c'è un maggior coinvolgimento dei sensi, perché oltre alla vista che di notte ovviamente è limitata, anche se poi l'occhio si adatta, sicuramente i sensi come l'udito principalmente, ma anche l'olfatto e il tatto volendo anche, sono sicuramente più coinvolti, perché appunto mancando la luce e mancando la possibilità di avere un percorso chiaro, la vista che è limitata e magari mancando i panorami si prestano più attenzione ad altri particolari come magari i suoni, le voci e gli odori stessi che arrivano dal bosco.
Allora, noi come ogni volta abbiamo anche i contributi di Simona Andreani e cominciamo da questa breve lettura tratta da Il ragazzo selvatico, quaderno di montagna di Paolo Cognetti.
In quella notte strana me ne venne in mente un'altra di molte estati prima, cominciata in un bar di paese con mio padre e mio zio. Dopo cena mio padre raccontò di una montagna, lì nella zona, che una volta si saliva al buio per ammirare l'alba dalla cima. Dal paese erano circa 2000 metri di dislivello, 5 ore di cammino andando di buon passo. Beh, disse mio zio, e che ci vuole? Facciamolo. Loro erano ai giri di grappa, io avevo 16 anni e un gran bisogno di dimostrare il mio coraggio. Andai con loro. Non avevamo pensato di controllare la luna, che in effetti non c'era. A mezzanotte imboccammo il sentiero e passammo la prima ora di cammino a inciampare nelle radici e nei sassi, ridere, imprecare, farci luce a vicenda con l'unica pila che avevamo. Poi il bosco finì, ma finì anche l'effetto della grappa. I due fratelli non parlavano più, ora sbuffavano e basta. Avranno avuto gole riarse e gambe fiacche, ma nessuno voleva essere il primo a proporre di tornare indietro. A poco più di metà strada, verso le 3, in mezzo ai pascoli, ci sembrò di sentire il suono di un organo. Poi scorgemmo il bagliore di una finestrella. Era difficile da credere, ma qualcuno stava suonando l'organo alle 3 di notte in una baita isolata a oltre 2000 metri di altezza.
Può succedere, se succede è davvero bellissimo, però sicuramente abbiamo sentito dalla lettura tratta appunto da Paolo Cognetti, la torcia è indispensabile. Quale altro equipaggiamento ci serve per andare in escursione di notte, Andrea?
Allora, sicuramente la torcia è non fondamentale per aumentare ovviamente la visibilità. E l'equipaggiamento anche è importante perché comunque è vero che la maggior parte delle escursioni notturne poi avvengono d'estate e specialmente nelle nostre zone non ci sono grossi problemi diciamo di climatici, nel senso che le temperature sono ottime, perfette, però magari si può fare anche in montagna l'escursione notturna, nulla ce lo vieta. E perciò ecco, gli accorgimenti per quanto riguarda l'equipaggiamento è l'abbigliamento sempre a strati, avere sempre uno strato caldo nello zaino da poter indossare all'occorrenza, sempre il nostro mancabile guscio impermeabile e ovviamente l'attrezzo principale, come ricordavi tu Gloria, nell'escursione notturna è ovviamente la torcia. E che va scelta anche in base ai tipi di percorsi che andiamo a fare, perché la maggior parte delle torce hanno una luce che è più o meno su 200 lumen, che è più che sufficiente, diciamo, sui percorsi che sono abbastanza conosciuti. Se ci dovessimo avventurare in percorsi mai fatti prima o in percorsi, poi dopo ne parleremo più approfonditamente, però diciamo dove magari i segnali e i sentieri non sono perfettamente chiari, magari ecco una luce con un pochino di una torcia frontale con un pochino di più di profondità e che magari fa un pochino più di luminosità può certamente aiutare. Una scelta che si può fare, che sicuramente secondo me è la più indicata per quanto riguarda il tipo di torcia, è sicuramente quella frontale più che la torcia a mano, perché ci permette di avere le mani libere e perciò anche in caso di difficoltà ci permette, ecco,
di riprendersi.
Esattamente. E uno degli accorgimenti è quando però abbiamo la torcia e siamo in gruppo da tenere, potrebbe essere quello comunque abbastanza importante di non puntare mai la torcia contro quelli che sono i nostri compagni d'avventura, perché ovviamente l'attimo di abbagliamento che possiamo creare poi può dare dei problemi alla vista, nel senso che alla vista dei nostri compagni, nel senso che poi l'occhio non si riadatta immediatamente.
Senti Andrea, ma al di là degli oggetti da portare, da mettere nello zaino, come si prepara una escursione notturna?
Allora, si prepara ovviamente prima, come tutte le escursioni, è importante la scelta del percorso, come ricordavamo prima Gloria, io consiglio sempre di fare un percorso che comunque già conosciamo, che abbiamo fatto di giorno, una zona insomma che già conosciamo, per evitare comunque qualsiasi tipo di inconveniente, di difficoltà. Ovviamente questo non comporta non essere attrezzati comunque con la torcia, con tutto l'equipaggiamento necessario. E poi un'altra cosa che per esempio si può fare, secondo me, che è molto bello in questo caso, è più che altro invernale, è la scelta di fare un'escursione notturna con le ciaspole, che va molto di moda, è molto interessante, e ovviamente la neve, la luce che riflette la neve, specialmente se ci sono condizioni di ottima luminosità, tipo la luna piena, ci permettono sicuramente di fare un'esperienza molto molto interessante. Ovviamente anche qui io consiglio sempre percorsi abbastanza aperti in questo caso e conosciuti, ovviamente. E la bellissima esperienza dell'escursione notturna è che ci permette anche sicuramente una visibilità della volta celeste che ovviamente di giorno non abbiamo. E un'altra cosa molto interessante che ricordavo un attimo prima a proposito della ciaspolata è la camminata con la luna piena, che a volte in certi terreni con condizioni favorevoli, se non ci sono nuvole, e in certi terreni tipo terreni aperti magari argillosi, ci permette anche di camminare come fossimo quasi, come camminassimo sulla neve, perciò ci permette in alcuni percorsi anche di non utilizzare la torcia, di fare proprio un'esperienza di questo tipo, perché la visibilità comunque diventa molto alta ed è una cosa piuttosto interessante, l'occhio si adatta. E
senz'altro è affascinante questa cosa.
E senz'altro è molto affascinante. Ricordiamoci però sempre comunque la torcia frontale va portata dietro per qualsiasi caso e per qualsiasi emergenza che possa avvenire.
Certo, certo. A proposito di luna, c'è il prossimo contributo di Simona Andreani che riguarda proprio lei, la vecchia dai tre capelli e Tonino Guerra.
I tre capelli. Una vecchia aveva solo tre capelli in testa. Se le cascavano sarebbe stata brutta con tre capelli in tutto. Erano lunghi però questi capelli, lunghi un'eternità, perché tutti i giorni lei si faceva il pipullo. E quando era festa si faceva anche una treccia in tondo, dato che i tre capelli erano lunghi, lunghi un finimondo. Pettina, ripettina, sempre davanti allo specchio, un capello si spezzò e il vento se l'è portato. Via l'ha portato il vento, uno si è spezzato e gli spini hanno afferrato il filo leggero di seta, lo tirano e litigano e intanto ci giocano, fanno una ragnatela, litigano e lo tirano. La povera vecchia è rimasta con due capelli soltanto. Se le cascavano, ora sarebbe stata brutta con due capelli in tutto.
Un giorno se li lava nel fosso e un altro capello ancora si stacca dal pipullo. Segue l'acqua, corre dietro al sapone e corri che ti corri, arriva alla marina. Si mescola alle onde e afferrato in un vortice diventa schiuma che striscia sulla riva fra le conchiglie, fra i sassi. Diventa una bianca spuma. La povera vecchia è rimasta con un solo capello. Guai se le cascava, che sarebbe stata brutta con un capello in testa, con un capello soltanto. Piange vicino al lume perché non gli riesce il pipullo. Un capello è nel mare, un altro in mezzo agli spini, l'ultimo, ecco, fuma nel fuoco dello scaldino. Un capello nel mare, un altro in mezzo agli spini. Per una vecchia pelata come un uovo, non c'è posto nel mondo. Per fortuna, o forse per carità, ha trovato dove poter andare. Il posto l'ha trovato in mezzo al cielo e a noi che siamo rimasti qua giù hanno detto che si chiama Luna.
È straordinario, no, Tonino Guerra?
Bellissimo, sì, bellissima questa lettura della signora.
Ecco, che si lega all'escursione notturna di cui parliamo oggi nella nostra rubrica con Andrea Pignatelli. Cos'altro è bene, quali altri suggerimenti e accorgimenti è bene ricordare ai nostri ascoltatori quando ci si mette in cammino per un'escursione notturna?
Allora, non dimentichiamo mai comunque i nostri strumenti per l'orientamento, il GPS, per chi lo sa usare, è uno strumento moderno, utile, utilissimo in escursione, però anche la carta con una bussola, in caso di emergenza, per esempio le pile del GPS o di un telefono si possono anche scaricare, può tornarci molto utile proprio per l'orientamento notturno. Un altro accorgimento, altri accorgimenti importanti secondo me è che di notte rispetto all'escursione diurna bisognerebbe rallentare il passo, questo perché? Perché con meno visibilità può essere più facile l'inciampo nella pietra o l'inciampo in una radice sporgente, perciò rallentare il passo, evitare zone esposte, zone dove ci può essere una situazione insomma di pericolo, perché ovviamente la minore visibilità ci può mettere in difficoltà. Io eviterei assolutamente, a meno che non siamo degli escursionisti veramente piuttosto esperti, piuttosto in gamba, con un ottimo senso dell'orientamento e un'ottima anche conoscenza proprio di quelli che sono gli strumenti dell'orientamento, eviterei assolutamente percorsi non conosciuti, ma rifare tendenzialmente percorsi che già si conoscono, che comunque abbiamo un'idea comunque di dove siamo e del percorso che andiamo a fare. Poi un altro accorgimento è sarebbe bene di notte mai andare da soli, anche perché, anche solo per un discorso proprio psicologico di paura, perché magari le condizioni di scarsa visibilità e il buio ci possono mettere anche un pochino più in difficoltà in questo senso.
Perché è difficile immaginare anche il bosco di notte, eh? I rumori del bosco di notte, quindi non sappiamo in realtà che cosa ci accoglie di notte.
Esattamente, sì, assolutamente, è tutto più amplificato a livello di rumori . E ovviamente la maggior parte, quasi tutta la fauna si muove di notte, sia gli erbivori per andare a nutrirsi, sia i carnivori per cacciare, e perciò c'è molto più movimento nel bosco.
Quindi insomma, almeno le prime volte non andiamo da soli. Se...
Assolutamente sì, io consiglierei anche, come dire, ci si fa forza, no? Se uno ha un po' di timore, un po' di paura, perché andare in escursione nel bosco da soli di notte ci vuole veramente tanta passione, e io l'ho fatto, però mi rendo conto che potrebbe essere non per tutti. Magari ci sono delle situazioni che comunque ti mettono un pochino di adrenalina, ecco, per così dire. E poi un altro accorgimento, Gloria, semplice, che usavano i contadini di una volta, i boscaioli che si recavano in un posto a lavorare quando non c'erano tutti gli strumenti che abbiamo oggi, tipo telefoni, GPS, è lasciare semplicemente detto dove si va.
Ecco.
Potrebbe essere importante in caso di anche qualche piccolo incidente.
Certo, ecco, assolutamente sì. Noi oggi abbiamo tutta la tecnologia per orientarsi, però un tempo forse lo facevano in maniera diversa.
Assolutamente sì, un tempo ci si orientava con le stelle, principalmente individuando la stella polare, che è la coda finale dell'orsa minore, di cui credo che ci parlerà
adesso Simona Andreani nell'ultimo contributo.
Una delle costellazioni più importanti del cielo è sicuramente l'Orsa Minore, perché contiene la stella polare. Conosciuta fin dai tempi antichi, dai fenici, dagli arabi che la chiamavano Guida, numerosi sono i miti che la riguardano. Per gli indiani pelle rossa, l'Orsa Minore ebbe origine quando un gruppo di guerrieri, perso nella foresta, vide apparire una giovane fanciulla in grado di indicare la via del ritorno e decisero così di porla in cielo a guida del nord e per poter salvare tutte le persone che si potevano perdere. E per gli antichi cinesi il nome della stella polare era quello della divinità Taomu, la divinità capace di proteggere i marinai dai naufragi. Mentre invece gli arabi immaginarono nell'Orsa Minore una piccola bara, e la stella polare era uno dei peggiori furfanti presenti nel cielo. Era infatti stato lui che aveva ucciso il guerriero che giaceva nella bara grande, nell'Orsa Maggiore. E come punizione decisero di porlo in cielo, anzi nel punto più freddo del cielo di settentrione, e di farlo rimanere sempre fisso in quel punto lì, con tutte le altre stelle che a debita distanza lo scherniscono girandogli intorno durante l'anno.
C'è sempre un esperto o un appassionato astrofilo nelle escursioni notturne, vero Andrea? Che così insomma ci accompagna in cammino anche facendoci guardare in alto nello splendido cielo.
Sì, sì, assolutamente sì, ti dico la verità, ne ho fatte anch'io, mi diletto insomma della lettura della volta celeste e devo dire che è un'esperienza veramente molto molto interessante che affascina sempre insomma chi viene in escursione con me. Infatti, come ci ricordava la Simo, la stella polare chiamata guida era lo strumento di orientamento che indicava, diciamo, perfettamente il nord e perciò permetteva, insomma, di orizzontarsi, almeno per quanto riguarda la direzione. Poi il bellissimo spettacolo della volta celeste, specialmente quando c'è pochissimo inquinamento luminoso, sì. La Via Lattea in alcuni punti ancora, anche da noi in alcune zone, si riesce, come dire, a risolverla, a vederla abbastanza nitida nel cielo. Sono pochissime, ma qualcuna ancora resiste, di zone senza inquinamento luminoso. E poi le storie, le leggende, come ci ha ricordato anche la Simona, legate alle costellazioni, alla volta celeste. Sicuramente un'esperienza molto molto interessante quella dell'osservazione notturna legata ad un'escursione.
È un'esperienza interessante, è l'escursione di notte, l'escursione in notturna di cui abbiamo parlato oggi a Volo Via, territori da svelare, storie da raccontare. Grazie ad Andrea Pignatelli qui in studio a Radio Fly e a Simona Andreani con i suoi contributi e le sue bellissime letture. Ciao, grazie.
Grazie a voi.